qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilano.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e oggi andremo a discutere, aprire un dibattito sulla intervista rilasciata dall'ambasciatore russo a Roma, Sergei Ratzov, dove ci sono alcune cose molto molto importanti, alcune cose che dovremo dibattere perché riguardano il procedere anche e capire quali sono i punti di vista sia della Federazione Russa e per certi aspetti del futuro presidente americano. Ecco, adesso leggiamo la terza domanda e la terza risposta che è stata fatta da Radio Nazionale Veneta all'ambasciatore, perché appunto rientra nelle tematiche che vengono dibattute in questo momento non solo nel Veneto ma anche in Europa.
Domanda di Radio Nazionale Veneta all'ambasciatore Sergei Ratzov. In Europa sta emergendo nettamente la tendenza all'autodeterminazione regionale. Donbass, Catalogna, Paesi Baschi, Bretagna, Occitania, Veneto, Sardegna, Sicilia, Baviera, Gagauzia. Si può ritenere l'esempio del Sud Tirolo, con il suo status autonomo, un modello per risolvere pacificamente simili problemi? Risposta del signor ambasciatore. Il Sud Tirolo ha le sue peculiarità, che sono alla base della concessione dell'autonomia, il cui percorso tuttavia è stato particolarmente lungo. La regione, passata dall'Austria all'Italia nel 1919, ha ottenuto diritti di ampia autonomia solo nel 1969. I tirolesi hanno avuto la possibilità di influenzare la politica nazionale in provincia, di utilizzare il tedesco, loro lingua madre, non solo in ambito familiare. La questione del Sud Tirolo è stata regolata definitivamente nel 1992. L'Italia ha concesso agli abitanti tedescofoni della regione Trentino-Alto Adige il diritto a ricevere l'istruzione in lingua tedesca e una maggiore rappresentanza negli enti locali. In generale, la concessione dell'autonomia alle regioni, oppure la privazione di tale status, è una questione controversa per qualsiasi Stato. Molto qui dipende dai presupposti oggettivi legati al processo storico, ma anche da fattori personali. Per esempio, Napoleone trasferì alla Svizzera il Ticino italiano e la regione tedesca meridionale della Franconia alla Baviera. Privò la Repubblica Veneziana della sua dignità di Stato, vendette agli USA la colonia francese della Louisiana e, secondo gli storici, questo si trasformò in una vera tragedia per lo stile di vita più europeo che vi si era affermato in precedenza. La regione venne divisa tra diversi stati, si ebbe segregazione razziale e fu ridotta la diffusione della lingua francese. Non stupisce il fatto che ancora oggi la Louisiana sia focolaio di tensione sociale negli Stati Uniti. In questo campo la Russia ha un'esperienza notevole, caratterizzata dall'evoluzione delle regioni che sono entrate a farne parte. Tra i soggetti che hanno ottenuto l'autonomia, l'esempio più indicativo è quello del Kazakistan, dove infine è stato costituito un nuovo Stato. Abitato da tribù nomadi, questo territorio iniziò a entrare a far parte della Russia all'inizio del XIX secolo. La città di Vernii, l'odierna Alma Ata, fondata nel 1855, dopo la rivoluzione del 1917, divenne capitale della Repubblica Autonoma del Turkestan. In epoca sovietica il territorio ebbe un significativo sviluppo economico e culturale. Nel 1936 ottenne lo status di Repubblica dell'Unione. Dopo la dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel 1991 il Kazakistan è diventato uno Stato sovrano, dinamico, membro del WTO, promotore della Costituzione e membro attivo del progetto di integrazione eurasiatica. Certamente, in questo campo è impossibile individuare un'unica matrice comune, ma nella fase attuale nessuno Stato è in grado di funzionare senza il decentramento del potere. Il contenuto reale dello status di autonomia dipende dalla portata dei diritti e dei poteri della regione, che naturalmente devono essere sanciti nella corretta forma giuridica.
Ecco, questa è la risposta che ha dato l'ambasciatore Sergei Razov nell'intervista a Radio Nazionale Veneta. Ecco, questa è una risposta data da una delle superpotenze, diciamo, da un membro comunque del Consiglio Permanente dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza. Adesso, ovviamente, il tutto si dovrebbe intrecciare attraverso un dialogo, attraverso un dibattito, attraverso delle ricerca delle soluzioni anche con l'altra potenza, che sono gli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti stanno andando verso le elezioni presidenziali, e le elezioni presidenziali questa volta negli Stati Uniti non sono delle solite elezioni presidenziali, ma questa volta è decisivo. Siamo di fronte a delle scelte che faranno gli americani, gli statunitensi, che ci saranno immediatamente delle ripercussioni in Europa. Ecco, qua bisogna essere molto franchi: le ripercussioni che possono essere in Europa possono essere ripercussioni positive o ripercussioni negative. E noi abbiamo fatto un'intervista in esclusiva anche col politologo americano, molto vicino alle posizioni di Trump, Edward Ludovac. Ha detto delle cose ben precise, no? Ha detto che una vittoria del candidato repubblicano Trump, che poi io non considero un candidato repubblicano, ma considero il candidato degli americani di varie categorie, non si possono identificare soprattutto nel tradizionale elettorato americano, Ludovac ha detto che se Trump è convinto, e leggo testualmente, che l'unica maniera di recuperare la vita in Europa è di ripartire dagli stati liberi, indipendenti, ciascuno fiero della propria cultura, storia, che scambino, collaborino e cooperino e si scontrano e così via. Lui è contro, cioè Trump è contro l'Unione Europea, mentre la Hillary Clinton è convenzionale, in quanto anche nel credere in queste grandi crede ancora in queste grandi mega strutture nonostante anni e anni di fallimento. Cioè la Clinton va verso la strada di continuare nella supremazia e nel dominio dell'Europa, cioè praticamente i risultati della seconda guerra mondiale, perché possiamo affermare abbastanza tranquillamente che la prima guerra mondiale non è ancora finita. La prima guerra mondiale non ha avuto le speranze, no, che aveva riposto Wilson di trovare che doveva essere l'ultima guerra, la guerra poi dove le risoluzioni di problemi erano risoluzioni che si potevano trovare in maniera pacifica, tant'è vero che dopo 20 anni è scoppiata la seconda guerra mondiale, e la seconda guerra mondiale sono venuti fuori degli assetti precisi che hanno determinato la divisione del mondo, ma comunque la supremazia degli Stati Uniti per quanto riguarda l'Occidente e della stessa Unione Sovietica per quanto riguarda l'Oriente. Ecco, e adesso anche perché non era questo quello che voleva Roosevelt, ma poi c'è stata la morte di Roosevelt, l'insediamento del suo vicepresidente Truman e la dottrina Truman, che è la conseguenza del diritto secondo loro degli Stati Uniti di dominare l'Europa, e non solo l'Europa ma anche il resto del mondo. E questo ha portato che neanche la seconda guerra mondiale è finita, perché abbiamo visto che, che c'è stata la volontà di costruire l'ONU, un ONU che era diverso dalla Società delle Nazioni, costruire l'ONU significava cercare di risolvere i conflitti all'interno dell'assemblea dell'ONU, ma questo non si è verificato. Si è visto che all'interno delle Nazioni Unite non hanno risolto tutti i conflitti, anzi c'è stato un conflitto, ci sono dei conflitti endemici che vanno dal 45 e continuano tuttora con più o meno intensità. Ci sono state guerre sanguinose, parliamo della guerra in Corea, della guerra tra l'Iraq, della guerra, delle varie guerre di liberazione, all'attuale guerra contro lo stato dell'ISIS. Però sostanzialmente l'ONU ha dimostrato il suo fallimento, quindi c'è la necessità di trovare delle nuove soluzioni. Le nuove soluzioni sono quelle soluzioni che nella terza domanda che avete ascoltato propone l'ambasciatore russo e che propone anche la stessa Federazione Russa, ovviamente. Ecco, a queste proposte, che potrebbero trovare delle soluzioni all'interno delle conflittività permanenti tra le varie nazioni, cercare di passare dalla conflittualità permanente delle varie nazioni a una possibilità di risolvere i problemi tra i popoli, distinguendo tra nazioni e popoli, perché i popoli devono trovare delle soluzioni, devono collaborare, mentre le nazioni impongono o tentano di imporre il loro predominio, tentano di imporre gli interessi non del loro popolo, ma gli interessi delle caste, delle lobby che sono al potere. Ecco. Quindi quando noi parliamo di questo, parliamo anche di una cosa molto precisa. Parliamo che bisogna rivedere, perché parliamoci francamente, tutte le conferenze avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale sono state conferenze molto buone, conferenze che davano delle prospettive per evitare il ripetersi di continue guerre, ma queste conferenze in realtà poi non sono state applicate, perché e questo ha portato che cosa? Ancora a risorgere dei nuovi revanchismi, a risorgere di potenze che vogliono dominare. È risorta la stessa Germania in maniera anche fraudolenta, perché l'unità, la riunificazione tra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Federale Tedesca non doveva avere le finalità di portare la Germania a guidare l'Europa e quindi a inevitabili scontri sia con gli Stati Uniti ma soprattutto con la Federazione Russa, ma doveva essere deindustrializzare questi paesi fascisti come la Germania e l'Italia e dare sostanzialmente in mano e potere alle decisioni e l'autodeterminazione ai popoli. Parliamo delle note, delle foreign notice inglesi, parliamo della conferenza, la seconda conferenza di Mosca, parliamo della conferenza di Casablanca, parliamo della conferenza di Teheran, parliamo della conferenza di Yalta e parliamo innanzitutto della seconda conferenza del Quebec, dove si è elaborato il piano Morgenthau, che aveva delle precise indicazioni. Ecco, anche nella domanda che abbiamo fatto e nella risposta soprattutto dell'ambasciatore, Luigi indica tempi lunghi, dimostra la diversità tra il dominio degli Stati Uniti sui popoli e praticamente la depauperazione esercitata nei confronti di questi popoli e delle loro ricchezze da parte degli Stati Uniti, e il tentativo fatto nella Federazione Russa trovare una soluzione a questo. Infatti la Confederazione degli Stati Indipendenti, che poi tra non molto avrà una sua conferenza, è un tentativo di risoluzione di questi problemi. La Federazione Russa ha decine e decine di lingue, ha decine e decine di popolazioni, ha moltissime religioni, e quindi il fatto che tenti e che in parte ci riesca a risolvere il problema è abbastanza importante. Se noi andiamo a vedere quello che è successo alla Federazione Russa con la storia, con la guerra, con le due guerre in Cecenia, poi anche in Cecenia, nonostante la complessità e le difficoltà, sono riusciti a trovare delle risoluzioni. Ecco, questo è importante. Dobbiamo essere pazienti, però la pazienza non significa aspettare lungo le rive del fiume che passi il cadavere del tuo nemico, ma bisogna lavorare, elaborare, cercare, far conoscere le nostre posizioni, le posizioni di un possibile movimento di liberazione politico, culturale, economica della nostra terra, far crescere la volontà e stimolare i patrioti a delle soluzioni, e questo è quello che noi riteniamo che sia importante. Poi c'è il problema dei problemi di natura economica. I problemi di natura economica sono seri, perché il problema in Italia, ma anche nel Veneto soprattutto, sono problemi che alla luce del nuovo sviluppo delle nazioni tipo India, tipo Cina, tipo Brasile e altri, richiedono uno sforzo per modificare la nostra economia, e noi stiamo studiando, elaborando un nuovo piano economico che metta il popolo veneto, la terra veneta, nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente per certi aspetti, e per cercare di trovare la soluzione dei problemi dell'economia veneta sfruttando le nostre storie, culture e tradizioni, la nostra geografia. Noi abbiamo il mare, abbiamo le montagne, abbiamo le terme, abbiamo un passato storico che tutti ci invidiano, e che nessuno, è difficile che molti, che le altre nazioni abbiano, e quindi dobbiamo sfruttare tutto questo, tenendo conto che noi siamo un territorio geograficamente limitato, e che però possiamo integrare la nuova politica economica per quanto concerne particolarmente il resto, non solo del Mediterraneo, non solo dell'Europa, ma del resto del mondo. Ecco, cioè qua non si tratta tanto della suddivisione del lavoro, ma di sfruttare delle condizioni che ci sono favorevoli. Ecco, per questo noi cerchiamo e vediamo di elaborare questo piano. Noi riteniamo che, per esempio, l'Adriatico, stante la condizione che esiste nel Mediterraneo orientale, stante la condizione che esiste nei Balcani, possa riassumere, per esempio, oltre a quello che abbiamo detto prima, un ruolo importante nella nuova via della seta. Nella nuova via della seta, che aveva come termine suo tempo Venezia, e che potrebbe avere ancora il suo termine nell'altro Adriatico, e avere Venezia come centro motore di tutto un processo di nuova economia, di nuovo scambio di merci, di nuova, cioè praticamente potrebbe essere la conclusione europea della via della seta. Ecco, questo è quanto possiamo vedere, intuire nell'intervista. Ecco, interviste che andrà ancora dibattuta, perché l'intervista fatta dall'ambasciatore Razov si integra per certi aspetti con l'intervista che ci ha rilasciato il politologo Edoardo Ludovac, due interviste in esclusiva che noi abbiamo avuto abbiamo colto l'importanza di fare e di poter trasmettere, perché sono due interviste che potrebbero essere veramente storiche per lo sviluppo delle aspirazioni all'autodeterminazione della nostra patria veneta. Con questo vi saluto e vi auguro a tutti quanti un buon lavoro, a voi e alle vostre famiglie. Arrivederci a tutti quanti.